Il cinema fuggente. Sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di cinefolia.
Ci massacreranno, ma va bene così. Oh, ragazzi, è il cinema, ognuno vede le sue cose.
Bisogna parlarne.
Certo,
in maniera
se no, se prendiamo tutto
sono tutti
per
d'accordo,
è finita lì.
Infatti, Ridley Scott lavora soprattutto per quello. Sono tutti d'accordo. Che ci mettiamo? Ridley Scott? Certo, Ridley Scott può farlo lui, sì.
È vero. Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente. Anche questo mese abbiamo un nuovo ospite. L'introduzione la facciamo velocemente con Giovanni Piscaglia. Ciao,
ciao
Giovanni.
Tutti, ciao.
E benvenuto e grazie per questa chiacchierata.
È un piacere.
Giovanni, per chi non lo conoscesse, è regista, sceneggiatore, documentarista, ha diretto due documentari, parlo di quelli che ho visto, e ovviamente poi gli altri magari li racconti un attimo tu, uno dedicato a Van Gogh e un altro dedicato a Napoleone. Saranno un po' il fulcro della chiacchierata, ma parleremo di tante cose. Ti lancio subito una domanda, la passione per raccontare l'arte attraverso il cinema deriva da qualcosa?
Ma io ho sempre amato il cinema moltissimo, in realtà questo modo di fare cinema, documentari, si è diciamo, legato a una doppia passione, una doppia inclinazione che avevo. Sicuramente volevo fare cose audio-video, cinema, TV a livelli insomma, interessanti. Ma in più mi sono anche trovato a, avendo una grande passione anche per l'arte, a capire che l'arte è tanto bella e interessante quanto più c'è qualcuno che te la sa raccontare.
Sì.
E quindi mi sono cominciato a lavorare nel mondo dell'arte, nel mondo delle web TV di arte e poi dopo quando è arrivato Sky Arte con Sky Arte e lì ho sviluppato diciamo questo doppio binario. Cercare chiaramente, ricercare una qualità visiva attraverso la regia, però anche cercare di capire come raccontare meglio personaggi, fenomeni, correnti, eccetera, e quindi con quest'altro binario parallelo che però doveva corroborare, intersecarsi alla qualità visiva e quindi creando dei pacchetti che riuscissero, no? I pacchetti intendo dei documentari, quindi che avessero grande elaborazione interna, perché comunque lo studio è la prima cosa,
certo.
E però che poi alla fine potessero interessare sia un pubblico che conosce già certi argomenti, come invece chi non ne conosce nulla.
Che poi vogliamo, cioè, diciamolo, l'arte e il cinema non possono mai essere completamente slegati in un certo qual modo.
Il cinema è un'arte,
esatto.
Quindi chiaramente, infatti sì, poi dopo si creano delle opere, tra virgolette, diciamo dei prodotti, anche se è una parola che non mi piace molto, che poi hanno un loro, cioè sono un qualcosa di a sé stante, che
sì.
Poi vanno nel mondo e...
Sì, raccontano attraverso il loro mezzo di comunicazione quello che può essere raccontato
sì.
In maniera diversa da un libro, da quant'altro, insomma. Quindi, giusto per cominciare a incanalarci, cosa ti piace trovare all'interno di un film? Cioè quando guardi un film e dici, oh, questo è un bel film, cos'è che ti piace, cos'è che ti fa stupire?
Beh, intanto mi piacciono i film che hanno una... qualità, che hanno diciamo una tematica che si possa dire in una frase, cioè questo film è su quello. Più riescono a centrare qualcosa di archetipico, più li trovo giusti e solidi. Mi piacciono i film che abbiano una natura un po' appunto mitica, cioè che riescano ad essere un po' come delle parabole, dei miti, dei racconti brevi, sintetici, essenziali, in cui c'è quello che ci deve essere, ma nulla più. Chiaramente devono avere, secondo me è sempre bene che il cinema abbia un po' di autoironia,
sì.
Il che significa che, insomma, cioè stiamo facendo una cosa importante, sì, però non è che...
non è la prima, la cosa prima.
Non mi piacciono quelli troppo compiaciuti, mi piacciono se sanno di essere bravi, parlo dei registi, se sanno di avere una poetica forte, un mondo visivo e interiore importante, ma anche che sappiano un pochettino prendere le distanze da quello che fanno.
Sì, ecco, scherzare con se stessi e anche su quello che stanno facendo.
Comunque mi piacciono le trovate un po' oniriche, mi piace il poetico, mi piacciono cose che facciano capire che c'è un guizzo artistico dietro e anche ben scritte.
Fammi un esempio così giusto per...
Beh, mi piace molto Lynch, Strade perdute, Velluto blu, mi piace Scorsese di Fuori orario, mi piacciono i Coen, mi piace Il grande Lebowski, mi piace, non so, mi piace il cinema anni 80, mi piace Cronenberg moltissimo. The Dringers, capolavoro, mio preferito, mi piace, però mi piace anche un po' la distopia, mi piace Strange Days, per esempio.
Io lo Steinways, che l'hai citato poco fa, l'ho visto a caso, ovviamente, tutto quanto. Poi quando l'hanno riproposto, rimasterizzato l'anno scorso, l'ho visto qui, Silvia al Solaris.
Straordinario.
No, è stupendo. Poi davanti, sul grande schermo, qualcosa di impressionante.
Quando li ripropongono cerco sempre di andare, però Strade perdute me lo sono perso.
Io sono riuscito a recuperare.
Ma perché stavo girando, mi sembra, proprio.
Stavo
girando Perugino.
Ah sì, l'ultimo film, che hai fatto.
Vabbè, quando sei lì non c'è
niente. Per forza. C'è una scaletta di impegni, da fare.
Non c'è tempo neanche per mangiare.
Assolutamente. E poi io Strade perdute a casa l'ho visto con la luce. A un certo punto ho dovuto accendere la luce perché mi cagavo addosso, ma non posso dirlo. E ho detto chissà che effetto mi fa in sala. Invece sapendolo, comunque è suggestivo, ma mi sono più concentrato sull'estetica, sulla... più che sull'emotività, quindi sul coinvolgimento, che è bellissimo. E vabbè, non ti chiedo registi influenti, tanto un po' me li hai detti, Lynch, Coen,
sì.
Poi hai citato Scorsese di Fuori orario, che è uno di quelli più sconosciuti, e effettivamente io con Scorsese ho questo rapporto qui, che quelli meno noti mi piacciono di più,
certo.
Tipo Il colore dei soldi,
anche
quello
anche
è incredibile, quello è incredibile.
Ma sai, questi registi che comunque riescono a fare tante cose devono anche riuscire ad avere un pubblico comunque di generazioni diverse. A fine Scorsese è uno di quelli che ha fatto meno tonfi, data la lunghissima carriera, no? Tanti altri sono persi, ma anche lo stesso Cronenberg, cioè chi ha un'estetica, una ricerca che è molto giusta per un certo periodo storico, poi difficilmente riesce a mantenersi e raccontare ancora qualcosa di nuovo, le tecnologie cambiano, cioè all'epoca di Cronenberg, ma è anche bellissimo vedere come insomma c'era un artigianato che oggi a me fa ancora molto effetto, cioè certamente fa un po' ridere quel gore così, però datato. Comunque aveva un sapore anche maggiore della perfezione del 3D o degli effetti di oggi, magari, no?
Sì, sono d'accordo, perché comunque, nonostante sia datato, bene o male, non avendo i mezzi, è chiaro che avevano bisogno di renderlo credibile. Mi viene sempre in mente il racconto che fa John Carpenter quando parla dell'effetto speciale della cosa, dove dovevano, col defibrillatore, dovevano sfondare il corpo, e lui diceva, a quel punto si è sfondato tutto, era cartapesta, certo. Si è sfondato tutto, era finto, lo sapevamo che era finto, ma per fortuna abbiamo giocato con la luce e tutto era risultato credibile. Con la luce il digitale non ci puoi giocare, perché no, la luce deve essere impostata in quel determinato modo, altrimenti non fai l'effetto speciale.
Infatti.
Per cui, Scorsese, è venuto fuori per caso, però volevo entrarci. Scorsese qualche anno fa ha detto, i cinefumetti non sono cinema, che possiamo, diciamo, parafrasarla, i cinefumetti non sono arte. Secondo Scorsese, qual è secondo te il rapporto tra l'arte e l'arte cinematografica e il cinema commerciale al giorno d'oggi?
Sta molto alla bravura e allo studio dei registi e degli sceneggiatori, degli autori, gli scenografi, cioè sta molto al gusto personale di chi fa il cinema, il continuare ad avere un rapporto con l'arte. Se tu guardi Barbie è un film densissimo di citazioni, cioè è un film elaboratissimo anche da quel punto di vista, quindi cioè,
ne parlavamo poco fa, io l'ho odiato Barbie, non
sì?
mi è piaciuto per
niente. Mi è piaciuto, non ci andavo con nessuna particolare aspettativa, invece mi è piaciuto. Però appunto, diciamo, quello è un po' sicuramente cinema commerciale, no?
Certo.
Cinema commerciale che ha un pubblico potenzialmente completo.
Nel caso di Barbie lo possiamo dire.
È appunto da 0 a 100 anni, e infatti ha fatto i risultati che ha fatto, però se tu vai a vedere, secondo me ha il passo del film che sopravvive, a maggior ragione perché ha dentro una densità di riferimenti che quindi lo rendono sorprendente, magari anche dopo più visioni. Non mi piacciono quelli che così magari semplicisticamente includono delle opere o dei riferimenti molto chiari che arrivano molto esplicitamente a tutti, però io penso che l'arte, se poi intendi la letteratura e il cinema hanno un rapporto fondamentale, cioè sono due modi di raccontare diversi ma che si compenetrano. Se il regista è bravo, dà un significato al testo che è completamente diverso, cioè appunto ritorniamo a Kubrick, Arancia Meccanica, sì. Cioè un romanzo magnifico di
mi sfugge.
Burgess, no, di, ma non mi ricordo più. Però, nel senso, ovviamente, cioè, fai regista, aggiunge certo. Quello che non poteva esserci. Chi oggi prende un libro, lo spoglia e diciamo mostra ciò che quello che ha letto il libro si sarebbe aspettato dal film. Fa un'opera che non serve a niente, meglio il libro perché il libro è sicuramente
completo. A quel punto
completo.
Ce l'hai lì, certo. Sì. Cioè, beh, si ritorna un po' a che cos'è il cinema di, guardate, oggi è la giornata dei nomi che non
amnesie.
Tornano. Il famoso sociologo e analista di cinema degli anni 30 e 40, mi verrà in mente, Bazin,
ah,
Andrea
sì,
Bazin.
Certo.
E che diceva, è inutile che vi lamentate del fatto che oggi Robin Hood non è fedele al libro. Se volete il libro lo andate a leggere,
certo.
Che tanto sta lì. E oggi, a maggior ragione, siamo arrivati a questo. Però sono d'accordo su Kubrick perché proprio in questi giorni ho preso in mano Odissea nello spazio di Clark.
Mm-hmm.
E ho letto il primo capitolo e ho detto, solo una mente geniale poteva estrapolare un immaginario da qui. Dove ci sono nomi dati alle scimmie. E tu ci fai quella roba incredibile, veramente incredibile. E io, per quanto riguarda la frase di Scorsese, sì, generalizzare è sempre sbagliato. È chiaro che se a Scorsese gli fai vedere i film dei fratelli Russo, è normale che non li recepisce. È un regista che è nato con la Nouvelle Vague, è cresciuto con quella roba lì, ha creato e ha forgiato la nuova Hollywood.
Sì, però, cioè, nel senso, se ne facessero, una volta c'era Batman, e basta,
sì.
Superman, e basta, per 25 anni niente Superman, Batman uguale, nessuno avrebbe pensato,
sì.
Vabbè hanno continuato, ok, Schumacher, eccetera, anche azzeccandoci.
Ma comunque c'erano distanze di 3-4 anni.
Esatto, cioè oggi è anche l'ultimo.
Forse 3-4 giorni oggi.
Sì, appunto, e poi non hanno la freschezza autoriale che invece ci vuole sempre nel cinema, perché sono talmente tecnicizzati che praticamente i registi devono lavorare a mille mani con tutti i tecnici che fanno il green screen, le varie, no?
Comparti tecnici,
cioè, i vari
digitali.
Comparti tecnici che rendono anche le riprese un fatto completamente tecnico, assoggettato a un workflow che è completamente pianificato,
sì,
già tutto scritto,
dici,
già tutto
la devi
disegnato.
Fare così,
sì, certo.
Perché se no non mi viene fuori la manina del mostro.
Sì.
Certo, è vero. Però forse si ritornerà a una riartisticazione, perché poi alla fine
Ma c'è uno scollamento, cioè la gente che va a vedere Nanni Moretti difficilmente va a vedere Aquaman, anche se Aquaman l'ho visto anch'io, cioè nel senso, ogni tanto dici, senti, è Natale, chi se ne frega.
Certo. Facciamoci due risate.
Diamo comunque una mano al cinema.
Sì, assolutamente.
Cioè, ci sta, però io non mi ricordo la trama, cioè non mi ricordo nulla, non mi ricordo, non c'è la costruzione del personaggio, dai.
Sì, sì, sì. Sì.
Non posso dargli torto, va bene tutto, il cinema è per tutti, però...
Ecco, ricalibriamo i binari, no? Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Entriamo un attimo nei tuoi lavori, quindi mm-hmm. Van Gogh tra il grano e il cielo e Napoleone nel nome dell'arte. Mm-hmm. Io ho visto questi due che erano su Prime Video, spero che mentre state guardando ci siano ancora, andateli a vedere.
Sono dappertutto, anche su, sì? su Apple TV,
Se avete Apple TV.
Rakuten, Infinity, cioè ogni tanto magari scompaiono, appaiono da qualche altra parte. Cioè se metto la ricerca le trovo praticamente.
Io ho detto,
sempre.
Stai a vedere che Giovanni Piscaglia lo cerco, lo trovo su Mubi. Sì, sì. Invece non c'era niente su Mubi.
Mubi c'è stato Van Gogh.
Adesso ce
però,
l'hanno.
Sai, Mubi c'ha una libreria un po'.
Sì.
Cioè,
in ricambio continuo, sì sì sì, infatti mi sono perso il primo di Saverio Costanzo che volevo vedere, scade tra 5 giorni, ma sì, me lo guardo, perso, tornerà, tornerà. E, ti volevo fare i complimenti per entrambi, ma cominciamo da Van Gogh.
Grazie.
Ti ho detto, Van Gogh mi ha lasciato un po' dei dubbi, ma non entriamo nel merito, e invece mi è piaciuto molto, almeno è quello che ho percepito io, il tentativo di restituire con le immagini quello che faceva lui con i quadri, perché tutta questa... sospensione del, come dire, del tempo nel momento in cui ci sono le transizioni, i passaggi da un luogo all'altro, tu lo fai raccontando la natura e nelle immagini è un po', almeno quello che ho visto, ripeto, il tentativo anche di restituire i colori dei quadri di Van Gogh.
Beh, sì, anche se abbiamo girato una stagione completamente diversa da quella, diciamo, primaverile estiva di Van Gogh, però comunque i luoghi sono quelli, quindi diciamo c'è una concordanza.
Qual è, ti lancio la domanda, uh-huh. un aspetto di Van Gogh che ti affascina più di altri? Perché Van Gogh è una figura abbastanza complessa, ha avuto una vita travagliata, insomma.
L'urgenza del fare senza sapere esattamente dove l'avrebbe portato, perché era la strada che lui pensava gli fosse stata data. Quella, cioè... In realtà la vita di Van Gogh era un disastro da tutti i punti di vista, e però la pittura lo ha salvato, cioè lo ha salvato perché gli ha dato il registro attraverso il quale lui poteva mostrare al mondo una verità che era quella che percepiva solo lui, nel modo
sì.
suo.
Sì.
Ed è riuscito a farlo con uno stile unico.
Che ha dato un'influenza abbastanza
sì.
importante, ma questo
non a caso piace a tutti Van Gogh. Io
certo.
in realtà non ero molto fan di Van Gogh,
no.
ma è un po'... Spesso mi capita di lavorare su soggetti dei quali non ho mai avuto con i quali non ho avuto particolari rapporti.
Beh, però magari questo ti può anche aiutare,
infatti,
no? Perché quando hai un approccio con una cosa che ami, è chiaro che devi crearti l'occhio distaccato.
Sì, esatto.
E invece quando l'occhio è già distaccato.
Sì, sì, sì. No, moltissime cose di Van Gogh mi hanno interessato, questa è una, ma appunto aveva una capacità, cioè questa idea di vedere Dio nelle cose, che poi in realtà Dio è evidentemente una proiezione di noi stessi, no, lui colorava veramente il mondo con la sua interiorità,
sì.
e non a caso poi anche Helene Köhler-Müller, che è la... collezionista che per prima ha, diciamo, scoperto prima le lettere e poi i dipinti, ha cambiato vita a partire dalla conoscenza di quanto diceva Van Gogh, perché Van Gogh era già morto, e anche questo è interessante, cioè è un approccio quello che lui propone, che chiaramente non è per tutti, perché è difficile credere così tanto a qualcosa
sì.
per tutti noi, tanto
è
da...
Chiaro.
Lasciare tutto, perdere per quello.
Combattere con la famiglia, litigare con tutti, rimanere, arrivare ai limiti della follia.
Sì, no, anche oltre. e non vendere un quadro. Sì, forse qualcosa vendeva, però insomma, essere comunque sempre visto come un borderline.
Sì, certo, certo.
Che lo era, effettivamente. Però un borderline come cioè uno Iurodivi alla, diciamo, Dostoevskij, quel personaggio che tutta la società deve un po' curare, perché comunque lui forse ha qualche contatto in più con qualche realtà altra, sì. Perché no, le figure liminali, come in tutte le culture anche antiche o tradizionali, sono, no, il gobbo, lo sciancato, il pazzo vede qualcosa che gli altri non vedono, quindi comunque viene
tornando
tenuto...
agli archetipi che cerchi nei film che ti piacciono,
eh,
no?
sì.
E dall'altra parte invece c'è Napoleone, cioè Van Gogh l'outsider, Napoleone invece quello che l'arte la utilizza per lanciarsi, sì. E anche qui veramente mi è piaciuto tanto questa doppia narrazione che fai: da una parte raccontare la storia dell'ascesa di Napoleone, perché il documentario si concentra sull'evento dell'incoronazione con la corona longobarda a Milano e poi prosegue fino a Sant'Elena, e parallelamente tu racconti il ritrovamento di questo Te Deum che per 200 anni sembrava scomparso, no? E lì c'è Jeremy Irons che racconta, e mi è piaciuto tanto il fatto che 1:40 documentario non si concentrasse solo sull'aspetto di Napoleone, quindi solo sulla storia e il racconto, ma proprio sul fatto che alla fine del film, insieme a chi stava provando il brano, noi riscopriamo una roba che era quasi nascosta. Dopo Gesù Cristo, Napoleone è la figura più famosa della storia.
Sì.
Questa è una bellissima introduzione. Cosa c'ha di affascinante Napoleone? Una domanda stupida, perché ha influenzato 200 anni di storia dopo di lui, quindi, ma cosa veramente, cos'è che ti ha affascinato tanto?
Napoleone è un genio totale, è stato un innovatore culturale, politico, cioè c'è un prima e un dopo, una figura che a diventare imperatore dopo la Rivoluzione Francese, assoluto controsenso.
Lui, tra l'altro, bambino, completamente vessato, bullizzato,
sì,
potremmo dire oggi.
Sì, quindi... sì, beh, però già evidentemente aveva una struttura di carattere, questa famiglia enorme in cui comunque si era trovato ad essere non il più vecchio, ma comunque il più di polso. Vabbè, storie lunghe e complesse in ogni... Cioè, tu pensa che ci sono dei libri in cui sono descritte tutte le cose che ha fatto Napoleone ogni giorno.
Sì.
Cioè, è per quello che... Cioè, c'è una... Proprio... di Napoleone si è scritto veramente come Cristo. Cioè,
sì.
Per quello. Però Cristo ha avuto il vantaggio di molti... secoli.
Di molti secoli prima.
Napoleone... La cosa che a me piace sempre cercare di fare in questi film è... spogliare il personaggio di ciò che si è stratificato come cliché rispetto a ciò che si è detto di lui, quindi distanziandosi dal personaggio realmente vissuto. Ma questo anche con Van Gogh, insomma, c'era tutto questo mito che doveva essere un attimino sollevato per vedere da dove derivava e riagganciarsi a quei documenti, quelle emergenze, quelle verità, le lettere, i dipinti, cioè riuscire a capire di più di ciò che è stato, non di ciò che ne è stato detto, di quello che è stato. Con Napoleone la stessa cosa. Logico che è difficile, perché di Napoleone ci sono detrattori e fan sfegatati, e così nella storia c'è chi ha scritto così, c'è chi ha scritto così, però incrociando le fonti poi dopo si trovano le vere cose, io non so, Napoleone per esempio, cioè la modernità di Napoleone è una cosa che veramente è sconvolgente, oggi per esempio che si parla di, insomma, tanto di algoritmi, e dicono gli scienziati che anche la mente umana ragiona attraverso degli algoritmi, lui lo sapeva perfettamente, perché diceva: io ogni volta che ho una certa situazione, io apro un cassetto della mia mente, della mia memoria sconfinata, prodigiosa, e ritiro fuori delle nozioni che fanno il caso mio. E questa precisione, questa struttura interiore, ha fatto di lui il personaggio straordinario che è stato. La memoria di sicuro, ma anche la cultura, perché lui sapeva come gestire il potere già prima di avercelo, perché leggeva i classici latini, i greci. Lui conosceva quando ha invaso prima l'Egitto, poi il Medio Oriente, lui cioè, leggeva Erodoto, Senofonte, la Bibbia, e lui diceva i paesaggi che sono descritti nella Bibbia, del Sinai, eccetera, sono gli stessi di quelli che ho trovato lì, e praticamente li conosceva già.
Sì, e quindi è una persona abbastanza...
Però la cultura alla base, no? La cultura, la conoscenza... alla base della vita, di ciò che si fa, cioè è un'inestinguibile fonte di verità.
Che è quello poi che faceva lui con l'arte per il popolo, quindi sì. Lo utilizzava per amplificare se stesso, certo. Sì, la cultura, sì, la conoscenza e tutto, però finalizzata a...
Infatti qui c'era un po' il problema, perché non potevamo non dire che effettivamente Napoleone ha indebitamente spogliato il patrimonio europeo facendo un'operazione razzia. Del tutto esecrabile.
Certo.
Nessuno può dire bravo, giusto, però logicamente dovevamo anche capirne le motivazioni. Era un uomo del suo tempo, conosceva l'impatto che aveva avuto la spoliazione, per esempio, della Grecia da parte dei Romani. Sapeva che togliere l'identità a dei popoli poteva significare proporgliene un'altra, cioè la sua marca, la sua impronta, il suo apparato valoriale. E così naturalmente ha fatto, e poi, diciamo, d'altro canto, alla fine possiamo dire che i secoli che poi si sono succeduti hanno poi permesso alle collezioni di opere che lui aveva raccolto in certe grandi città,
sì.
ha permesso a questo fenomeno di realizzare i musei nazionali, quindi la National Gallery forse è arrivata dopo, però comunque diciamo anche in Italia gli Uffizi, o comunque, vabbè, diciamo da parte sua Brera,
certo.
E Louvre, quelli, però nel senso poi dopo gli altri hanno comunque percepito che questo era anche un elemento che poteva a livello divulgativo e di studio anche essere insomma importante, e quindi sono nati grandi musei in tutte le città, certi grandi musei in Italia anche sono derivati dai ritorni delle spoliazioni napoleoniche.
Sì, sì, assolutamente. Torniamo al cinema commerciale. Sta per uscire il Napoleone di Ridley Scott. Facciamo questo volo. Cosa ti aspetti da... Intanto anche cosa ne pensi di Ridley Scott in generale, però cosa ti aspetti da sto Napoleone? Io sono un po' perplesso.
Infatti mi aspetto delusione post-visione. non lo so, io... Allora, partiamo dal fatto che se Kubrick aveva sognato di fare un film su Napoleone, ci ha lavorato per decenni e poi non ci è riuscito, evidentemente il personaggio deve essere un attimo trattato secondo...
Determinate...
Esatto, secondo una certa esplorazione del personaggio che è così titanico. E invece Ridley Scott pare che... abbia identificato il più semplice dei nessi, dei valori di Napoleone, che è il potere,
sì.
E ci abbia costruito un film che fondamentalmente parla solo di quello e dei fenomeni a quello connessi. Quindi sicuramente si può parlare di Napoleone come dittatore sanguinario, despota, però in verità quello è un aspetto dei tanti. Napoleone era anche molto luminoso, oltre che molto ombroso. Cioè, Napoleone era molto tutto, era un uomo di grandi contraddizioni. Metterci Joaquin Phoenix, oltretutto, secondo me, amplifica un sapore di ambiguità che invece, francamente, Napoleone, almeno diciamo fisicamente, non aveva, o se ce l'aveva, ce l'aveva di un'altra tendenza. Avrei preferito vedere un nuovo attore.
Ecco,
sinceramente.
Allora, sono d'accordo con te e ti dico un po' le mie perplessità. La prima è Joaquin Phoenix, perché punto primo mi sembra molto sottotono rispetto alle ultime performance che ha dato, anche dalle mani di Anderson. Ha fatto dei lavori incredibili lui come attore. Punto secondo, è comodo.
Tu
giochi col tuo immaginario, quindi mi sembra un po'
troppo vecchio pure, ragazzi, ma è diventato imperatore a 34 anni Napoleone, cioè anche questa cosa.
È un miscasting favoloso, perché anche a livello di iconografia che abbiamo di Napoleone non ci azzecca niente, cioè,
zero,
è veramente un film per un pubblico americano che non conosce il personaggio. E questo era il punto secondo sul miscasting di Joaquin Phoenix. E poi questa perplessità me l'hai fatta venire tu col documentario, quindi è colpa tua. Guardo il trailer ed è solo uno che dà le cannonate dovunque passi. Cioè, non è questo Napoleone.
Poteva farlo chiunque,
non
così,
è che
no?
Fa questo per 2 minuti di trailer.
Sì.
Cannoni, via, e lanci i cannoni. Io non ho un buon rapporto con Ridley Scott.
Manco
devo essere sincero. A me non piace come regista. È un grandissimo regista degli anni 80. Ha rivisitato la fantascienza. I punti e le pietre miliari le ha messe anche lui. Non ce la faccio.
No.
Personalmente non ce la faccio con la sua narrazione, con i suoi tempi dilatati e tutto quanto. Sono andato a rivedere Alien al cinema, perché il cinema è tutta un'altra roba, tutto quello che vuoi. Però sto Napoleone qui a me, nonostante sia il pubblico sia entusiasta, non vede l'ora e quant'altro. È vero che quando tu vendi un film storico, che è molto difficile da vendere nel periodo in cui viviamo adesso, devi metterci l'attore di punta. Però Joaquin Phoenix, secondo me, può essere veramente una scelta molto molto azzardata.
Completamente, secondo me, non proprio completamente, non c'entra nulla. Comunque, forse il problema è che non dovrebbe fare film storici, dovrebbero fare degli altri.
Sì,
a me non è piaciuto neanche un film storico suo, escluso, vabbè, I Duellanti, ma non è un film storico.
Sì, ma parliamo
dell'inizio
della carriera, certo.
Sulla fantascienza, bene, ma magari la fantascienza oggi è diversa. Non lo so, anche quello su Getty, sono dei film che non ti lasciano nulla, non sono profondi, non sono belli, non sono l'ambiguità di Phoenix è quasi, forse copre la mancata ambiguità della scrittura, perché non ci sono delle situazioni in cui, cioè tu guardi Joaquin Phoenix e dici chissà cosa starà pensando veramente.
Però magari anche quei primi piani che fanno vedere, a me non è che mi convincono.
No, ma dico a parte Napoleone, quello che non trovo nei film di Ridley Scott è poi un interesse che vada oltre il vedere un personaggio che fa delle cose.
Certo.
Tipo appunto, vabbè, Il Gladiatore era un capolavoro e lì andava benissimo.
Tu ti prenderai un sacco di critiche sotto questo video, un'epica. Lo sai.
No, ma io parlo comunque di Ridley Scott dalle Crociate in poi.
Ok,
ecco.
Ok.
Prima dal Gladiatore in poi, però forse mi dimentico qualche film che magari non mi era dispiaciuto.
Boh, sì, chi lo sa.
Non però sì, su Napoleone assolutamente, ma ti dico, già quando ho visto quello su Jean-Paul Getty, ho detto, vabbè, ma scusa, cioè, che storia è? Cioè, non è nulla di più e nulla di meno di un racconto. Cioè, i personaggi non sono interessanti, cioè non trovo motivi di interesse che non sia quello di vedere in un film un evento del quale tu sei a conoscenza.
Ok. Sì, sono abbastanza d'accordo. Ci massacreranno, ma va bene così. Oh, ragazzi, è il cinema, ognuno vede le sue cose.
Bisogna parlarne.
Sono tutti
d'accordo.
È finita lì.
Infatti Ridley Scott lavora soprattutto per quello. Sono tutti d'accordo, che ci mettiamo Ridley Scott? Certo, Ridley Scott può farlo lui, sì.
È vero. Ultima cosa, poi ti lascio andare. E Van Gogh cerca la salvezza nell'arte e in un certo qual modo, dopo la sua morte, viene anche salvato dall'arte. Dall'altra parte, invece, Napoleone, attraverso l'arte, amplifica, l'abbiamo detto, la sua persona e la utilizza sia come strumento di cultura, ma anche come strumento di controllo, no? Come siamo messi oggi con l'arte? Come viene usata oggi?
L'arte è un calderone. non c'è nessun artista contemporaneo che si può prevedere che lasci un'impronta nel futuro, perché io perlomeno non vedo, adesso non è che segua poi così tanto, ma non vedo artisti che raccontino l'oggi in una maniera completamente convincente, ma probabilmente perché l'oggi non è un tempo per il quale avevamo gli strumenti, non eravamo preparati per fronteggiare un tempo così complesso, probabilmente, non lo so. Però una volta c'erano le scuole, c'erano le correnti, la gente disputava di arte, l'arte aveva un valore, quando andavi alla Biennale di Venezia ti contestavano, ti potevano anche lanciare i pomodori, nel senso c'era si scriveva di arte, l'arte aveva un valore culturale. Oggi no, non ce l'ha più, perché ci sono molti altri mezzi di comunicazione, e quindi ognuno fa una sua ricerca personale, bella, brutta, importante, non importante, spesso lo decidono i collezionisti e i galleristi, quindi anche lì il merito non si capisce bene da dove derivi. Io comunque vedo molta arte proprio brutta, che quindi
può anche, diciamo, rispecchiare i tempi contemporanei.
Forse. Siamo un po' nichilisti, ma sì, sì.
E chissà che magari questa sfaccettatura, questa diramazione che hai raccontato tu della ricerca dell'arte, che ognuno se la fa a modo suo, rappresenti anche un po' quello che succede oggi, no? Un completo isolamento degli individui.
Sì, probabilmente sì. Isolati gli individui, isolati gli artisti, il valore viene attribuito in maniera arbitraria da chi può darglielo. Però cioè, la cosa che dispiace è che anziché avvicinare le persone all'arte, così l'allontaniamo. Cioè, è difficile che... cioè, non ci sono degli obiettivi dell'arte, no? Perché una volta c'era il realismo, il naturalismo, poi dopo, perché non c'è la fotografia, poi dopo quando è arrivata la fotografia è cominciato ad esserci il cercare un posto per l'arte che non fosse quello di mostrare la verità del mondo percettibile. E allora il significato anche materico dello spazio dell'opera, quindi non so, Malevich, e quindi lì le persone hanno cominciato magari a dire: ma questo lo potevo fare anche io, sì,
sì,
lo potevo fare anche io, però quello ci è arrivato perché ha fatto un percorso di studio che lo ha portato in quella certa opera a fare un gesto di rottura. Oggi che gesto di rottura puoi fare con l'arte? È veramente complesso.
Complesso, sì.
E poi anche proprio la materia dell'arte, cioè è talmente tutto, che va quindi dal fisico al digitale, che anche lì, insomma, è quasi più un'arte che tende a includere il mondo, però in realtà non restituisce nessun significato unitario. È difficile vedere un artista che abbia una vera ricerca. Quelli famosi diventano famosi per lo stile, non per la ricerca.
Sì.
La ricerca spesso però non è sufficiente, anche in quelli che sono più concettuali e bravi. Io vedo che sì, magari c'è un artista che si vede che ha studiato, che ci ha pensato e che ha una certa idea, però magari è limitato nell'espressione, cioè fa sempre stesse robe. Quando fai sempre stesse robe, difficilmente un giorno cambierai,
certo.
Certo. E farai una cosa completamente diversa. Gli artisti una volta invece cambiavano in 50 anni di carriera, il punto iniziale e il punto finale erano
completamente
molto
diversi.
Distanti. Oggi non è così.
Magari forse la rottura la devono cercare con la rottura con se stessi. però poi devono...
Chissà, sì.
Devono completamente stravolgersi.
Cioè, ogni volta io ho molti amici nel mondo dell'arte, dico, ah, che bello, fai una mostra, chi è? X. Dico, lo conosci? No, che poi tra l'altro io ci ho lavorato molto con l'arte anche contemporanea, anche moderna. Cioè, non c'è un artista, cioè ogni volta devono spiegare chi è l'artista. E gli artisti famosi sono pochi, sì. Non sono granché, francamente, neanche quelli famosi.
Bene.
Con questa tristezza.
È un messaggio un po' negativista, ma no, purtroppo è
possiamo buttarci sul cinema invece, certo. Quindi se l'arte ci...
E il cinema come è messo?
Il cinema è in difficoltà, ma anche qui dipende molto dalle persone. Chi ama il cinema continua ad andarci, il problema è chi ha un atteggiamento un po' meno centrato. Che...
C'è un po' più disfattista.
Però la proliferazione delle possibilità delle piattaforme televisive on demand e anche del mondo digitale, del mondo insomma telematico di internet ha permesso al nostro settore di avere un'esplosione, però quindi non dobbiamo negare che da quel punto di vista lì, dal punto di vista dei prodotti audio video, stiamo vivendo una stagione straordinaria. Le produzioni producono moltissimo, si ricercano soggetti, si sviluppano. D'altro canto, la cosa che un po' mi lascia perplesso è che spesso, soprattutto quando si tratta di piattaforme, quello che poi viene proposto è sempre proposto e realizzato perché rispetta certi parametri tarati sul target di riferimento che devono colpire.
Sia in termini di scrittura che in termini di estetica.
Esatto, e quindi questo poi fa sì che ci sia un appiattimento che sta agli autori, diluire, sciogliere, risolvere, però non posso dire che ci sia una plurivocità in quello che vedo di solito, non c'è, alla lunga più ne vedi, più vedi che sotto ci sono sempre le stesse dinamiche.
Okay.
Questo determina anche da parte del pubblico una volontà di vedere sempre cose che rispettano quel certo modo di raccontare le cose. Quindi si rimpallano questo. I produttori producono per quello, quelli gradiscono per quello e quindi si continua così all'infinito.
C'è questo cane che si morde la coda.
Sì.
È un po' l'inizio di Hollywood però, dove no? La Paramount faceva quei film lì, la Warner faceva quei film lì ed erano tutti abbastanza canonizzati e ogni tanto qualcosa di decente, no? di diverso più che di decente. Magari diamogli quei 2-3 anni e vediamo cosa succederà.
No, ma comunque più c'è offerta, più c'è scambio, più c'è pensiero, più ci sono soldi, che comunque sono molto importanti per il cinema perché è la cosa più, esatto, il settore più costoso di tutti. E quindi poi dopo nella moltitudine poi escono delle cose magari che fanno girare, no, verso altri lidi. Quindi se c'è questo bene, se c'è la penuria male.
Certo.
Però dobbiamo andare al cinema, molto, bisogna essere coraggiosi, anche chi ha i cinema deve tenere duro, cioè non so.
Sì, e dobbiamo parlarne, perché è una delle cose secondo me che abbiamo perso di più, al di là del gusto di andare in sala, di quello che è proprio il fatto che se ne parla tanto prima, ma poi dopo, appena uscito il film,
sì, lo dai per scontato, diciamo, beh.
E quindi dobbiamo parlarne.
No, perché i film spesso non hanno niente da farti dire, magari. No? Io vedo comunque pochi film che mi piacciono.
Quello è vero. No, io sono un po' più... me ne piacciono un po' di più.
Che mi piacciono lì per lì, sì, però alla fine nessuno passa...
Sai che nel breve periodo l'hai dimenticato, sì.
Ecco. Sì.
Facciamo un po' tutti Aquaman.
Sì.
Va bene, Giovanni, ti ringrazio intanto.
Grazie.
Poi
a te.
Magari sarà materia di un'altra chiacchierata questo proseguo, no? Nel mondo delle produzioni.
Sì, speriamo.
E naturalmente recuperatevi i film di Giovanni che potete trovare anche sulle piattaforme. E giusto, cosa ci proponi nel prossimo futuro, se si può dire?
Sto scrivendo, ho scritto molto negli ultimi tempi perché ovviamente adesso, cioè insomma quando si quando si comincia, da quando si comincia a pensare a quando lo si realizza, ci sono infiniti passaggi e i tempi sono lunghi, e anche, devo dire, molti progetti magari non prendono il volo, quindi bisogna avere anche una certa ampiezza, bisogna avere varie idee.
Sì.
E no, ovviamente non posso dire nulla perché sono molto scaramantico, però quando ci avrò da dire sarai tra i primi a saperlo.
Perfetto.
Un po' di arte ancora, un po' di... però vorrei anche uscire dall'arte, che comunque nel senso ha fatto tanto, quindi bisogna anche cambiare.
Il tuo, sì, punto di rottura.
Una serie, beh sì, bisogna... anche perché sennò dopo si diventa dei mestieranti, no?
Sì, sì.
Si finisce,
sì,
per applicare sempre certi modelli ai soggetti, anche quando magari i modelli dovrebbero essere discussi, perché magari per quel certo soggetto potrebbe andarne bene un altro modello.
Sì,
ammesso che si debba ragionare di modelli, che secondo me no. Bisogna ragionare, cioè, secondo me i soggetti devono anche spesso suggerirti dei modi di procedere. Non puoi dire ok, una cosa funziona, alla gente piace quello, appunto ritorniamo al discorso di prima, alla gente piace quello, quindi gli applichiamo questa griglia concettuale, narrativa,
sì, finché non si rompono le balle
e la licenziamo così. No, io mi trovo quasi sempre a lavorare in modi sempre diversi, non ho una tecnica, cioè poi è logico che avendo fatto tante cose, magari conosco bene certi periodi storici, conosco bene, cioè, le idee vengono anche perché hai lavorato e hai pensato ad altre cose molto prima.
Sì.
Però ecco, questo modo, questo funzionamento, questo applicare, questo fare delle cose perché funzionano, secondo me è anche molto, è un insulto anche per lo spettatore, perché sembrano veramente, gli spettatori non sono delle pecore che devi andare a fargli riempire il suo spazio fisico nella sala o sul divano e fargli pagare il biglietto, l'abbonamento.
E soprattutto dici il pubblico è desensibilizzato al cinema, ma se guardano sempre la stessa roba, cosa ci vanno a fare? Ci vanno una volta all'anno e va bene
infatti,
così. Cioè, che problema c'è? E vabbè. Comunque, non ci dici niente perché sei scaramantico, e allora ce lo dirai quando saremo,
sì,
in prossimità.
È molto meglio.
Perfetto. Perfetto, grazie a tutti per averci seguito fino
a
qui, grazie Giovanni per essere stato con noi e come sempre buon cinema a tutti.